Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati a Aquilisma, l'appuntamento che settimanalmente Rete 2 dedica ai suoni e alla cultura del Medioevo e del Rinascimento. Eccoci oggi a chiudere il percorso iniziato 2 settimane fa attraverso l'opera, la personalità di colui che fu definito principe della musica, ovvero Giovanni Pierluigi da Palestrina. Proprio il direttore della nostra compagine vocale sarà nostro ospite oggi insieme al musicologo Francesco Luisi. Saranno loro infatti ad aiutarci a comprendere la portata, enorme direi, e la necessità di quella monumentale operazione culturale che è la nuova edizione critica dell'opera Omnia di Palestrina. Un'edizione che riflette i più aggiornati orientamenti del mondo degli studi musicali e musicologici in materia di edizione filologica della musica antica. Le due precedenti operazioni, cioè l'ottocentesca di Lipsia e quella edita a Roma, portata a compimento nel Novecento da Lino Bianchi, e ne sentiremo parlare, pur nella loro, diciamo, insostituibile validità, vengono però arricchite da una vera e propria edizione critica, che vuole essere strumento di esecuzione e interpretazione storicamente coerenti, ed è offerta a gruppi corali specializzati, naturalmente, e alla comunità musicale e musicologica internazionale. A questa operazione, definiamola teorica, il coro della radiotelevisione svizzera ha deciso di affiancarsi con l'applicazione sul campo degli stimoli che giungono dalle osservazioni musicologiche e che necessariamente ricadono nella prassi esecutiva. Sarà Diego Fasolis a parlarci con passione di questa fase che lo ha impegnato con un gruppo di voci sceltissime tra le tante che compongono le fila della nostra compagine vocale. Ma cominciamo con Francesco Luisi, che abbiamo incontrato nel salone della Biblioteca Casanatense di Roma. Perché questa biblioteca? Perché sede del Comitato Internazionale che raggruppa i musicologi che si occupano appunto della nuova edizione critica. Un ambiente straordinario che abbiamo cercato di raccontarvi e di descrivervi.
Il salone monumentale della Biblioteca Casanatense di Roma, dove trovano posto circa 60.000 degli oltre 350.000 volumi appartenenti a questa istituzione creata dai frati domenicani per volere del cardinale Girolamo Casanate sul finire del 600. Oggi appartiene al Ministero per i beni e le attività culturali della Repubblica Italiana, patrocinatore della nuova edizione nazionale delle opere di Giovanni Pierluigi da Palestrina, promossa dalla fondazione omonima. La Biblioteca Casanatense è anche la sede del comitato scientifico di tale edizione nazionale, posto sotto la direzione del professor Francesco Luisi. Giovanni Pierluigi da Palestrina, vissuto tra il 1525 e il 1594, fu riconosciuto già dai suoi contemporanei come il massimo esponente della musica vocale polifonica e in seguito considerato il modello assoluto di questa forma d'arte. Palestrina lasciò una mole imponente di opere, più di 100 messe, circa 250 mottetti, 91 madrigali profani, 42 madrigali spirituali, oltre a una gran quantità di composizioni varie, inni, litanie, salmi, offertori, lamentazioni e così via. La maggior parte di queste opere venne pubblicata a stampa nel corso della sua vita, a partire dal primo libro delle messe, dedicato al suo protettore, Papa Giulio III, nel 1554. L'impresa fu ardua quanto onerosa e la ricerca di finanziatori estenuante, ma il desiderio di vedere circolare in tutta Europa le sue musiche fu grande in Palestrina e condizionò probabilmente parecchie sue scelte di vita. Ad esempio, persa la sua prima moglie nel 1580, Palestrina si accinse a prendere i voti, così da poter finalmente entrare a far parte dei cantori della Cappella Sistina. Ma cambiò repentinamente idea quando gli si presentò l'occasione di sposare la ricca vedova del pellicciaio papale, un passo che gli permise di dare alle stampe l'intera sua produzione rimanente. Ben presto dopo la sua morte, gusti ed esigenze mutarono però di indirizzo. E malgrado importantissimi teorici si siano basati nel corso dei secoli sulla sua arte per redigere trattati di contrappunto, un reale interesse per la musica di Palestrina risorse solo nel XIX secolo, grazie in particolare al lavoro di Giuseppe Baini, che pubblicò due fondamentali studi biografici sul compositore e provvide a una prima parziale edizione in notazione moderna della sua opera. Ad essi seguì la prima edizione integrale, curata da Franz Xaver Haberl, mentre l'ultima edizione completa risale a tempi più recenti. Iniziata nel 1938 da Raffaele Casimiri, fu terminata pochi anni or sono da Lino Bianchi.
Lo sforzo compiuto da Baini, da Haberl e da Casimiri per raggiungere una edizione moderna delle opere di Palestrina rispondeva alla esigenza di far conoscere questo repertorio dopo tanti anni durante i quali Palestrina era senz'altro un mito, ma non certamente un compositore eseguito. Quindi queste edizioni ebbero senz'altro l'effetto di portare alla luce tanta, tanta musica di questo grande autore di scuola romana. Lo scopo fu raggiunto a livello cartaceo, diciamo che la musicologia se ne appropriò di queste edizioni, gli studiosi ebbero modo di poter osservare le composizioni di Palestrina senza ricorrere agli originali e alle parti staccate e ad una notazione antica. Quindi era disponibile questo repertorio in una versione più leggibile. Ai fini invece proprio della conoscenza, diciamo, del repertorio, la conoscenza sul piano dell'esecuzione di questo repertorio, devo dire no, perché oggi basta guardare un po' la discografia che esiste di Palestrina per capire che la produzione a noi nota è veramente molto molto limitata.
Facciamo un po' di articolazione su trionfi. Bella morte, trionfo! Proprio quasi un, diciamo, un moderno punto. Facciamo?
Edizione certamente si propone all'ambizione non solo di offrire al mondo una edizione cartacea, ma una edizione esecutiva, eseguita dell'opera di Palestrina, quindi attraverso l'operazione che stiamo in realtà svolgendo qui. A questo punto basta visionare quello che hanno fatto, diciamo, i trascrittori precedenti, che avevano, come dire, come principio della edizione quella di avvicinare il più possibile non all'originale, come vogliamo fare noi, ma alla disponibilità del cantore moderno, che è un concetto diametralmente opposto. Quindi semplificare al massimo questa notazione antica così complessa per far sì che il cantore moderno, che non sa nulla di proporzioni, di duple, di tempus tactus minor, major, tactus diminutum, non diminuto, valore integrale, valore diminuito, cioè dire queste cose a un cantore moderno significa metterlo in condizione di non cantare. Allora praticamente si cerca, almeno si è cercato di fare questo da parte sia di Haber sia di Casimiri, di semplificare al massimo questa notazione. La nuova edizione si preoccupa soprattutto di recuperare l'aspetto originario della notazione musicale delle opere di Palestrina, perché siamo consapevoli dell'importanza che questa notazione, che questa scrittura antica ha in rapporto alla prassi esecutiva di questa musica, ha in rapporto cioè all'esecuzione al tempo di Palestrina. Quindi l'edizione in realtà produce sia una edizione moderna di questa musica, ma anche una edizione anastatica di questa musica, cioè una edizione fotografica degli originali. Essendo però tra uno e l'altro il divario enorme, questa edizione si è preoccupata di aggiungere una terza soluzione che è stata chiamata per comodità semidiplomatica. Si tratta in realtà di una edizione che ripristina in una leggibilità moderna la scrittura antica e la offre non a parti separate come era nella scrittura antica, ma diciamo in partitura. Ecco, il ripristino della notazione antica, della notazione quadrata, in realtà è suggerito dalla consapevolezza che ogni notazione è fatta per la propria musica nel proprio tempo. Noi non possiamo trasferire in un'altra notazione, in una notazione moderna, una musica che è antica, né al contrario, naturalmente, potremmo mai fare una cosa del genere. Questo perché la notazione contiene, nella sua espressione grafica, una serie di convenzioni, una serie di elementi sottintesi che non sono scritti, ma che appartengono alla forma grafica, alla situazione grafica che viene esposta.
Un esempio per poter capire di che cosa stiamo parlando. Noi vediamo nella notazione originale di Palestrina delle note di valore relativamente lungo che apparentemente senza ragione sono scritte in nero anziché in bianco come ci si aspetterebbe. Si tratta di cosiddetti color, ovvero di passaggi che presuppongono un intervento interpretativo, lasciato all'arbitrio, al gusto, alla prassi esecutiva abituale dei cantori.
Questo risponde a ciò che i teorici del Cinquecento hanno sempre detto nei loro trattati, che esiste, diciamo, una scrittura che sottintende un certo modo di procedere che non si può scrivere. Posso fare un esempio? Invece di fare tam pam pam, uno può fare tarariroa, tarararo. Così via, se ne possono fare tante. Naturalmente devono essere considerate opportune e ben collegate allo stile e non possono essere dei capricci qualunque. Devono essere, diciamo, pensate secondo la natura e la proprietà della musica in quel particolare contesto contrappuntistico. Questo è quello che suggerisce la notazione antica e che sparisce totalmente in una edizione moderna di questa musica.
Interpretare la musica di Palestrina partendo dalla notazione originale è forse la più grande novità e la più grande opportunità che ci viene data di riscoprire questo repertorio. Tutti sanno della bellezza, della grandezza, della magnificenza di Palestrina, ma per anni si è un po' abbandonato questo repertorio pensando che fosse inaccessibile. Questo materiale ci dà la possibilità di capire fino in fondo tante piccole finezze, tante possibilità interpretative, la presenza di color che vanno fatte con, diciamo, con delle variazioni ante litteram, con degli abbellimenti, la presenza precisa di ligature che sono dei crescendi da una nota all'altra, fanno prendere a questa musica una potenza espressiva fino adesso sconosciuta. Quindi questa è la grande base della nostra nuova interpretazione.
Gioia, ma gioia, gioia.
Gioia,
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 gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia, gioia Il la non è così semplice da prendere. Non c'è male, non c'è male. Facciamo, sì, facciamo un'ultima volta da capo.
Gioia maggiore, gioia maggiore.
Sì, 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 sì. Noi facciamo 2B. Gioia mabonda, che è ancora più insinuante. Gioia mabonda.
Gioia ma bonda, gioia ma tosto che la mia tosto.
Sì, sì, sì. Tosto è un po' aggressivo.
Troppo.
È un po' tosto che la. Tosto che la mia. È un po' più invitante, un po' sobbalzante.
Gioia ma gioia ma.
Oltre al testo musicale, è chiaro che, specialmente nella musica antica, il testo letterario è fondamentale. Ma la cosa interessante in Palestrina è che non è fondamentale solo nei madrigali o nei mottetti, dove c'è ovviamente un testo molto interessante, ma persino nelle messe abbiamo un utilizzo per sezioni, un crucifixus prende un peso molto particolare, ogni parola è sottolineata, con dei mezzi compositivi relativamente semplici, perché sappiamo che è una musica che ha dei paletti molto precisi a livello della composizione, ma meno il panorama coloristico è grande, anzi in questo caso l'architettura costruttiva è molto fissa e regolata, più capiamo il genio di Palestrina che all'interno di queste regole più o meno ferree spazia nell'emozione dell'uomo e nella capacità di cogliere il profondo del testo e anche della nostra umanità in una maniera straordinaria. Affrontando questo repertorio scopro che sempre più stiamo vivendo con i cantanti e con i musicisti quello che dovrebbe essere probabilmente la maniera di concepire tutto nel futuro, cioè una co-creazione di menti capaci che portano un progetto ad un livello più alto. Questo è quello che Palestrina ci permette di fare. E questo ci fa evolvere non solo da un servizio all'altro, da una settimana o da un mese all'altro, ma proprio da un minuto all'altro. L'ultima messa che abbiamo registrato è stato veramente un momento dove non c'era nemmeno più un primus inter pares, ma proprio una co-creazione di tutti i 14 o 15 membri dell'ensemble che hanno realizzato questa messa. Devo dire che sono momenti che raramente nel resto della musica strumentale o sinfonica si riescono a creare, e qui vengono quasi spontanei, quasi come se questa musica generasse questo effetto.
Ma in cosa consiste veramente il prodotto finale, chiamiamolo così, che troviamo nei volumi dell'edizione critica e di cui faceva cenno Francesco Luisi? L'edizione anastatica consiste nella riproduzione fotografica di un esemplare dell'edizione più antica dell'opera presa in esame. L'edizione semidiplomatica, l'abbiamo sentita, compie un primo passo decisivo in direzione delle esigenze del moderno esecutore, nel rispetto quasi assoluto della semiografia, cioè della scrittura originale. Nella sostanza, infatti, essa cede alla richiesta di lettura d'insieme, sistemando in posizioni verticali le varie voci del contesto polifonico, ma evita qualunque forma di divisione sistematica della ripartizione ritmica. Sentiremo tra poco di cosa si tratta. La nuova edizione moderna poi si distingue a sua volta per una peculiare vocazione semiologica, cioè l'interpretazione dei segni antichi. Su questa via coglie la necessità di offrire una definizione della scrittura quanto più possibile aderente alla scrittura originale e coerente con le esigenze di interpretazione filologica e storia della musica di Palestrina. Da qui la riflessione che sfocia nel lavoro pratico di chi al computer ha dovuto scrivere le parti musicali e che sentiamo a colloquio con Diego Fasolis.
Allora, qui ho iniziato, e ancora da terminare, questo incipit che ho trovato particolarmente complesso per la definizione dei segni e della grafica.
Sì, in effetti vedo che la situazione di questo Agnus è complessa proprio per la presenza di ritmi diversi, però questo tipo di scrittura è proprio quella che permetterà poi ai nostri cantori di superare il limite, diciamo, culturale e storico della battuta, cioè di avere sempre un impulso al momento in cui si vede una stanghetta, e ci permetterà di capire proprio come l'interpretazione va realizzata in senso orizzontale.
Una delle questioni più importanti della notazione antica riguarda lo scorrimento del tempo. Noi siamo abituati da qualche secolo al concetto di battuta, a un pulsare ritmico regolare e ripetitivo della musica. Questo concetto è assente nella polifonia cinquecentesca, dove all'inizio di ogni brano troviamo indicazioni di tempo che possono anche differire da una voce all'altra.
Qui ho tolto quelle che potevano essere le battute moderne, che se le rimettessi darebbero subito questa impressione,
esatto,
completamente
diversa. Il rischio che, per esempio, qui abbiamo a Newsday, invece la concezione lineare, basta togliere questo segno visivo e immediatamente
lo tolgo di nuovo.
Abbiamo la giusta comprensione dell'andamento non ritmico, ma dell'andamento orizzontale della musica, quindi ognuno fa la sua melodia, ecco. Ed è una delizia.
Pure assenti nella notazione antica sono indicazioni esplicite quali adagio o presto, relative alla velocità di esecuzione.
Finché noi abbiamo un segno di tempo rapportato ad una figura grande e poi abbiamo tante figure grandi, noi possiamo capire che sopra quella composizione c'è scritto o c'è sottinteso largo, grave, mesto. Ma se io ho un tempo che suggerirebbe quel tipo di scrittura, ma poi dopo ho una scrittura che è diversa, è una scrittura a valori più piccoli, allora lì mi si complica tutto. Qualcuno ha stabilito nel tempo, nel passato, che forse c'era una dicotomia tra una cosa e l'altra, che forse qualcuno aveva sbagliato, forse il segno che c'era all'inizio era sbagliato. No, non è così. Quel segno era perfetto. Indicava una via di mezzo. La scrittura sarebbe stata, come dire, segno di piacevolezza. Il segno di tempo, un segno di gravità. E allora diciamo che c'era mesto ma non troppo. Poteva essere l'indicazione, diciamo, in epigrafe. Ecco quali sono le grandi raffinatezze. E naturalmente il contrario di questo, un segno di tempo che abbia il tactus su un valore piccolo e poi una notazione grande. Allora anche qui si spostano su situazioni, diciamo, intermedie che rappresentano l'interpretazione. Ma non possiamo mica credere veramente, seriamente, che nel Cinquecento non ci fosse l'espressione della musica. E solo nel 600 hanno inventato i termini allegro, andante, eccetera. Allora da quel momento in poi la musica ha acquisito espressione, prima non c'era. No, c'è tutto nella notazione, tutto, tutto, anche di più. Però bisogna ricavarlo dalla interpretazione di questi sistemi notazionali che rappresentano, come dire, il frutto di uno studio della semiografia originale. E questa è la ragione per cui l'edizione nazionale si è preoccupata di offrire, naturalmente, la notazione originale.
Siamo di fronte a una sfida epocale, perché accingersi a interpretare l'integrale dell'opera di Palestrina è una specie di follia, e in questo senso mi ritengo un po' un folle, perché mi lancio prima di tutto personalmente a tentare questa impresa, che ovviamente non potrò finire, che passerà spero al mio successore o comunque a qualsiasi altro gruppo musicale interessato a questo repertorio. E d'altro canto devo coinvolgere delle persone le quali normalmente hanno un'attività solistica nel repertorio del 600 o 700 o addirittura dell'800, ben remunerato, di grande successo. E invece ho scoperto, e questa è stata forse la scoperta più bella, che mi ha anche cambiato profondamente dal punto di vista dei contatti con i miei simili, la delizia di vedere persone spaventate alla prima lettura in una versione semidiplomatica o addirittura sull'originale con una sola linea, senza nessun segno di battuta, senza punti di riferimento, a cercare di ricostruire questa musica e dopo pochi minuti, poche ore, pochi giorni essere completamente rapiti da questa musica e vivere un'esperienza che non è solo un'esperienza professionale, non è solo un'esperienza musicale, ma è a questo punto un'esperienza mistica.
Così Diego Fasolis, direttore del coro della Radio Televisione Svizzera e protagonista di questa monumentale operazione editoriale e discografica. Con lui il musicologo Francesco Luisi, che ha illustrato le varie fasi del lavoro per la nuova edizione critica delle opere di Palestrina. Li ringraziamo entrambi insieme al collega Renzo Rotta per il suo insostituibile contributo per la realizzazione di queste tre puntate su Palestrina. Riascoltateci sul web visitando gli spazi podcast. A risentirci da Giovanni Conti.